Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo soprattutto, anzi esclusivamente, di due argomenti che poi sono quasi uno, ovvero della report sulle origini del Covid da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della situazione vaccini nel mondo. Quindi insomma, torniamo a parlare di Covid dopo un po' diversi giorni di cui, insomma, in cui non abbiamo parlato. E insomma, torniamo principalmente a parlarne perché proprio ieri è stato presentato ufficialmente il dossier tanto atteso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'origine del virus. E quindi finalmente abbiamo scoperto che niente, nel senso che sostanzialmente non abbiamo scoperto praticamente niente di nuovo. Il dossier di 124 pagine non ci dice granché. L'indagine condotta dall'OMS in Cina dice che sostanzialmente non c'è niente di certo, questo in realtà lo sospettavamo già, che l'ipotesi più probabile resta che il Covid-19 sia stato trasmesso all'uomo da un pipistrello, non però direttamente, bensì attraverso un altro animale intermedio che ha fatto da ponte, che potrebbe essere il visone, il pangolino, il coniglio, il furetto, il tasso, ma fondamentalmente appunto non si sa. Questo, cioè, ovvero il fatto che ci sia stato qualche animale nel mezzo della catena di trasmissione fra pipistrello e essere umano, è l'ipotesi più probabile perché, sebbene i virus correlati più vicini siano stati appunto trovati nei pipistrelli, sono comunque un bel po' diversi rispetto a quelli che ci sono negli esseri umani, quindi rispetto al Covid umano e la distanza evolutiva fra i due virus, quindi fra quello del pipistrello e il SARS-CoV-2, è stimata in diversi decenni, cioè ci sarebbero voluti diversi decenni perché quel virus là si evolvesse nel virus che invece conosciamo molto bene. E quindi ecco, dovrebbe esserci un collegamento mancante, o forse semplicemente stiamo guardando nel posto sbagliato. Un'opzione potrebbe essere comunque che questo collegamento mancante siano proprio gli allevamenti intensivi di visoni o di altri animali presenti in zone con alte popolazioni di pipistrelli e quindi il virus non avrebbe fatto questo salto di specie nei famosi wet market, ma appunto negli allevamenti cinesi in zone appunto povere di biodiversità, perché poi come abbiamo visto le zone molto, soprattutto zone in cui gli ecosistemi sono stati stravolti, diventano terreno fertile per la propagazione di questo tipo di virus. Gli investigatori dell'OMS hanno invece escluso, definendola estremamente improbabile, una fuga accidentale del virus dal laboratorio di Wuhan. Sono riusciti a entrare, insomma, dopo qualche resistenza da parte della Cina nel questo laboratorio che era stato fin lì tenuto abbastanza segreto, non c'erano state aperte le porte appunto agli scienziati dell'OMS. Alla fine sono stati fatti entrare, sono state fatte anche alcune indagini lì, ma l'ipotesi è stata definita, l'ipotesi che il virus sia stato, insomma, sia sfuggito a quel laboratorio è stata definita estremamente improbabile, mentre è stata ritenuta possibile, ma comunque improbabile, la teoria di Pechino, ovvero che sostanzialmente il virus non avrebbe avuto origine in Cina, ma sarebbe stato importato attraverso il cibo congelato. Quindi, di fatto, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non esiste ancora una verità. E a giudicare dalle reazioni internazionali, forse una verità non esiste neanche sulle origini del rapporto dell'OMS, nel senso che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato subito dopo l'uscita del rapporto in un'intervista che la Cina apparentemente ha aiutato a scrivere il rapporto sulle origini della pandemia, aggiungendo anche di essere molto preoccupato per la metodologia con cui è stato redatto. Quindi ci sono anche una serie di tensioni a livello diplomatico che si stanno creando o si stanno inasprendo per via della pubblicazione di questo rapporto. Insomma, niente di particolarmente nuovo. Va bene, cambiamo argomento e torniamo a parlare di vaccini. Cuba potrebbe diventare uno dei più piccoli paesi al mondo ad aver sviluppato più vaccini contro il coronavirus, perché i ricercatori cubani sono al lavoro su 5 diversi vaccini. Tutti ancora in fase di sperimentazione. Solo che due di questi sono già nella fase finale dei test clinici e se i dati sull'efficacia e la sicurezza dovessero essere confermati, potrebbero essere già impiegati a partire da questo maggio. Nel frattempo, il governo cubano ha predisposto un piano molto ambizioso per vaccinare tutta la popolazione dell'isola entro l'estate e per produrre fino a 100 milioni di dosi complessive, sia per il consumo interno, se così si può chiamare, sia per l'esportazione. Ora, come mai un piccolo paese come Cuba avrebbe investito così tanto tempo, così tante risorse in vaccini? Le ragioni in realtà ci sono e sono varie. C'è un obiettivo economico innanzitutto, ovvero non tanto vendere il vaccino, ma rilanciare il prima possibile il turismo, che è una delle principali entrate dell'isola, non solo vaccinando tutta la popolazione, quindi rendendo il posto sicuro per le vacanze, ma puntando addirittura su quello che viene chiamato il turismo vaccinale, cioè persone che per evitare lunghe liste di attesa nel proprio paese si fanno un viaggetto all inclusive a Cuba comprensivo appunto del vaccino. Poi c'è un motivo più geopolitico, quindi di lustro internazionale, di status internazionale nel portare avanti un'operazione del genere. Ma ci sono anche motivazioni o perlomeno risvolti legati alla solidarietà internazionale. Ad esempio, Cuba potrebbe diventare fornitore dei vaccini per paesi come Iran o Venezuela che a causa delle sanzioni economiche non possono intrattenere affari con gli Stati Uniti e con diverse altre nazioni. E più in generale, il governo cubano ha annunciato iniziative per fornire i propri vaccini gratuitamente o comunque al costo di produzione per i paesi più poveri. Mentre per le economie sviluppate, eventualmente interessate al vaccino, sarebbe applicato un sovrapprezzo sul prezzo di produzione per rientrare delle spese dall'altra parte. Quindi, ovviamente, tutto questo è possibile, insomma, questa operazione è nobile comunque con l'intento di rendere più equa la distribuzione del vaccino nel mondo, è possibile ovviamente. Perché il vaccino cubano, anzi i vaccini cubani, sono pubblici, sono completamente pubblici e quindi rispondono a interessi diversi da quelli meramente economici. Non vuol dire che non ci siano interessi dietro, perché come abbiamo visto ce ne sono, ma sono semplicemente interessi diversi. E credo fra l'altro che sia l'unico vaccino pubblico assieme allo Sputnik russo e quindi ovviamente questa cosa rende possibile questo tipo di operazione. Ok, abbiamo citato lo Sputnik russo, Sputnik che intanto si fa strada in Europa. Sebbene l'Agenzia del Farmaco non l'abbia ancora ufficialmente approvato, l'Agenzia del Farmaco Europea, l'Agenzia Europea del Farmaco, il governo austriaco è in trattative con la Russia per acquistare 1 milione di dosi di vaccino, mentre in Slovacchia domenica sera il primo ministro Igor Matovic ha fatto sapere che si dimetterà proprio per uno scandalo legato al vaccino russo, perché avrebbe deciso all'insaputa della maggioranza che lo sostiene di acquistare 2 milioni di dosi di Sputnik 5 contro il coronavirus. E quindi, quando poi la cosa è diventata nota, ha dichiarato che si sarebbe dimesso. Intanto, in Germania, il governo sta per introdurre su tutto il territorio nazionale il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca ai cittadini al di sotto di 60 anni. La decisione arriva dopo che l'autorità di regolamentazione sanitaria tedesca ha registrato 31 segnalazioni di trombosi su circa 2 milioni e 700 mila dosi già inoculate in tutto il paese e quindi ha deciso, anche per queste poche segnalazioni, comunque di interrompere la somministrazione sugli under 60. Decisioni simili, fra l'altro, legate alle fasce di età, sono state prese anche da Canada, Francia, Finlandia, Svezia e Islanda. Sempre in Germania, fra l'altro, è uscito anche uno studio sulle trombosi legate al vaccino AstraZeneca che sostiene che potrebbe trattarsi di una patologia simile alla trombocitopenia indotta da eparina, perché anche l'eparina in alcuni casi genera fenomeni simili, per la quale però esistono già dei test diagnostici e delle terapie. Tuttavia, la ricerca deve essere ancora valutata dalla comunità scientifica. E ResearchGate, insomma il portale più importante per quanto riguarda la comunità scientifica, mette in guardia sul fatto che due degli autori dello studio hanno dichiarato di ricevere finanziamenti dalla casa farmaceutica Pfizer, il che potrebbe far pensare che ci sia anche un interesse dietro della stessa casa farmaceutica a diffondere e promuovere ricerche che danneggino una casa farmaceutica concorrente. Ma Sono solo ipotesi, magari invece lo studio è perfettamente valido e questo ce lo diranno appunto la revisione fra pari. Comunque, complessivamente, per tirare un po' le somme, prosegue il caos sui vaccini in Europa e l'Europa stessa, dopo una reazione iniziale alla pandemia piuttosto compatta con i passi in avanti fatti sul, ad esempio, le decisioni sul recovery fund. E su una sorta di reazione compatta alla crisi pandemica, sembra invece adesso vacillare con i paesi che competono per accaparrarsi più dosi di vaccini e avanzano in ordine sparso, con accordi singoli con le case farmaceutiche e in un clima generale, di sfiducia. Quindi, non è un buon segno in questo momento per il futuro del progetto europeo. Detto ciò, io vi saluto, vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutte le notizie di cui vi parlo e anche tante altre che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. E vi ricordo anche che sulla stessa pagina trovate anche tre modi che sono semplicissimi per seguire, non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata. Detto ciò, io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di... Non mi rassegno, io non mi rassegno, si chiama così da sempre, però ogni volta mi ingarbuglio a dirlo. Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!